www.redigio.it e la storia continua. E per quanto riguarda la scienza naturale, eccoci a parlare delle meraviglie del microfono. Questo strumento, ridotto alla più semplice espressione, è nello stesso tempo portato a una perfezione inarrivabile ed è capace di ricevere le impressioni di suoni, voci, rumori, anche alla distanza di più di decine di metri. E l'idea di dotarlo di una tale sensibilità è in un certo modo tratta dalla costruzione del timpano del nostro orecchio, nel quale è una sottile membrana tesa contro la quale si appoggiano gli ossicini della staffa, martelletto, eccetera. Così, stendendo una membrana di carta a pecora sopra un anello e su quella appoggiando alcuni pezzetti di carbone a contatto tra loro, si è raggiunta dal signor cavaliere Placido Sabatucci e dal giovane signor Canestrelli la costruzione di un microfono veramente sorprendente per la sua sensibilità a distanza. Non è poi di scaro ai nostri ascoltatori che io loro partecipi con le loro interessanti osservazioni recentissimamente fatte dall'inventore del microfono, il signor Hughes, sopra alcune doti del suo apparecchio, che è ridotto ai minimi termini e formato di pochi pezzetti o scaglie di carbonio introdotte in un tubetto di vetro e tenute a una determinata pressione. Ma prima di ogni altra cosa, richiamiamo il principio sul quale esso agisce. Il microfono costituisce un sistema di articoli discontinui, carboni, che fanno parte di un circuito elettrico. Le più piccole vibrazioni bastano a far variare la reciproca pressione tra la superficie che stanno in contatto tra loro. Ne nascono quindi altrettante onde elettriche che determinano corrispondenti vibrazioni nel telefono collocate all'estremità opposta e che fa parte anch'esso del circuito. La persona che parla e l'istrumento musicale stanno fuori del circuito. Questi agiscono sul microfono meramente con l'azione o nell'aria o nella tavola su cui ho posato il microfono. L'inventore ha trovato che bastano, talvolta suoni anche a piccoli, per determinare un vero distacco tra gli articoli del microfono. Nel qual caso esso agisce perfettamente. Benché l'occhio non percepisca un tale distacco prodotto dall'elasticità di quei due pezzi, un galvanometro però lo pone in evidenza, con le oscillazioni che in tal caso fa il suo ago. Quindi, a stabilire la permanenza dei contatti è necessario ricorrere a una maggiore pressione, cioè stringendo con più forza o di molla o di vite i pezzi fra loro. L'inventore ha anche notato che per molti e alcuni suoni basta aumentarne la loro distanza, il che equivale a rendere meno intensa la vibrazione che si imprime al microfono. Col crescere della pressione, i suoni sono resi più fedelmente, ma a scapito della loro intensità, che diminuisce. Ha notato egli, inoltre, che per alcuni suoni giova il moltiplicare dei contatti, come pure non è indifferente la natura del carbone che si forma il microfono. Per la voce dell'uomo ha trovato ottimo il carbone di pino, ma i pezzi devono essere tre che agiscono sulla superficie di contatto. Equivalente a questo nell'effetto è il carbone di salice, che però esige maggior numero di pezzi, cioè quattro, per ottenere sei superfici di contatto. Il Koch ne vuole più di tutti, otto pezzi, e però dieci superfici di contatto. Egli ha trovato inoltre che ponendo sopra uno zoccolo cubico di legno di 10 cm quadrato di base una colonna formata di laminette di cartone di 1 cm quadrato ciascuna e due grosse 2 mm, la inferiore munita di un contatto metallico con un filo di rame. Deve farsi aderire fortemente al suo piede con una vite o con un glutino, sulla quale sovrapposte le altre laminette ed eretta così la colonna, l'ultima, cioè la più alta, munita anche essa di filo di rame, deve caricarsi di quel determinato peso che stabilisca la pressione competente alla natura del suono che si vuole riprodurre. In quello stato, spalmando di colla o di glutino la superficie esterna dei carboni, dopo che avrà fatto presa, potrà togliersi il peso sopraincombente, perché la coesione del glutine basterà a mantenere la pressione voluta tra i cartoni. E avrai fatto un microfono in regola, ben inteso, che dovrai armare una piluccia di 2 o 3 elementi alla Daniel, ovvero una debole alla Bunsen. Farai passare la tua corrente per microfono, introduci un telefono nell'opposta estremità del circolo e con questo sentirai ingigantiti i suoni, i discorsi detti in vicinanza del microfono. Munisci allora anche un'altra stazione di un telefono e avremo in ciascuna situazione 2 apparecchi, il microfono per parlare e il telefono per ascoltare. E qui ti si prepara una nuova meraviglia. Le due persone, cantando o parlando simultaneamente sopra i due microfoni, alle opposte stazioni, tengano i rispettivi telefoni alle loro orecchie. Ciascuna sentirà il canto o la parola che si dirà dall'opposta stazione. Del resto, il microfono, sostituito al telefono per l'ascoltazione, è un perfezionamento immenso che ha ricevuto la corrispondenza telefonica, per la sorprendente esattezza e chiarezza con cui il telefono associato al microfono rende i suoni, le voci e le parole. www.redigio.it e la storia continua.